Radio Radicale, buonasera agli ascoltatori da Leonardo Monaco e bentornati per una nuova puntata di Fuor di Pagina, la rassegna stampa settimanale a cura dell'Associazione Radicale Certi Diritti sul tema delle libertà sessuali e dei diritti civili. Iniziamo l'appuntamento di oggi con il sommario che inizia con una segnalazione in particolare, un reminder, quello relativo al congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti che si terrà il 4 maggio a Bergamo. 4 maggio a Bergamo, la data di convocazione del 17° congresso. Dopo anni di assemblee che si sono tenute esclusivamente online, il congresso di Certi Diritti torna in presenza. Lo leggiamo anche dal sito. Sabato 4 maggio ci vedremo a Bergamo nella sala Ferruccio Galmozzi di via Torquato Tasso 4. Il congresso dell'associazione è un momento di approfondimento, confronto e dibattito per tutte le persone che in Italia e nel mondo hanno a cuore le libertà sessuali e i diritti civili. Non vediamo l'ora di ritrovarci di persona per un'esperienza ancora più coinvolgente e stimolante. Sarà un'occasione preziosa per ascoltare storie, esperienze e punti di vista preziosi, fare il punto sulla strada fatta e decidere insieme circa priorità e progetti che ci impegneranno nel futuro. Vi aspettiamo numerosi per continuare insieme il nostro impegno a favore della promozione e difesa dei diritti fondamentali di tutte e di tutti. Quindi, il reminder è quello appunto per il congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti a Bergamo, nella sala Ferruccio Galmozzi di via Torquato Tasso 4. Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione le trovate sul sito certidiritti.org. E veniamo quindi alle notizie che hanno caratterizzato questi ultimi giorni di dibattito per quanto riguarda le libertà sessuali e i diritti civili, notizie, vari filoni che ovviamente animeranno anche il congresso dell'associazione. Siamo sulla agenzia Dire per parlare appunto di quanto accade a Roma. Gualtieri infatti trascrive nuovi atti di nascita, questa volta di bimbe con due mamme. Leggeremo appunto le varie reazioni per quanto riguarda l'iniziativa in particolare di Gualtieri, che torna a trascrivere atti di nascita, ripetiamo, di bambini con due mamme lesbiche, evidentemente no, in virtù di valutazioni giuridiche che sono state fatte in proposito e che appunto sorvoleremo, ma di cui parleremo, anzi, chiedo scusa, nel corso della rassegna stampa. Sempre relativamente alle famiglie arcobaleno, la segnalazione, in particolare su gay.it, della festa di famiglie arcobaleno che è andata in scena in varie piazze italiane, 12 in tutta Italia. Al grido, alla rivendicazione politica di governo ideologico e politica incattivita e populista, così titola gay.it. Famiglia Arcobaleno, ovviamente, in prima linea per quanto riguarda appunto le iniziative volte a fronteggiare la deriva fortemente repressiva che è stata assunta da questo governo, in particolare contro i bambini delle famiglie arcobaleno, in ragione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita con cui vengono al mondo. Poi chiuderemo la rassegna stampa di oggi con due notizie che riguardano Grindr e le preoccupazioni relative ai dati in possesso di Grindr, preoccupazioni che sono state confermate da alcune voci che hanno parlato fondamentalmente di un leak per quanto riguarda lo status di migliaia di persone HIV positive. E vedremo appunto come si sono concretizzate delle preoccupazioni che hanno sempre toccato il dibattito su Grindr proprio in ragione della profonda privatezza e sensibilità dei dati che toccano, dati che riguardano non solo l'orientamento sessuale, ma sulla base delle impostazioni dell'app anche lo status sierologico. E poi chiuderemo, parleremo di Biennale di Venezia, prima menzionata speciale a una persona trans, ne parla TGcom 24 ed è appunto una di quelle prime volte che è doveroso citare in una rassegna stampa che si occupa di libertà sessuali e di diritti civili. Iniziamo con la notizia, con la lettura più approfondita delle notizie che affronteremo quest'oggi. Siamo su Agenzia Dire. L'articolo è di ieri pomeriggio. Roma, Gualtieri trascrive gli atti di nascita di due bimbe con due mamme. Oggi in Campidoglio, ieri, il sindaco Roberto Gualtieri ha trascritto gli atti di nascita di due bimbe nate all'estero da due coppie di mamme. Con emozione, oggi abbiamo trascritto altri due atti di nascita formati all'estero di figlie di due mamme. Con questo atto garantiamo i diritti a due bellissime bambine e alle madri pieni doveri nei loro confronti, scrive il sindaco su Instagram. Un atto giusto e di buon senso che sarebbe sbagliato e ingiusto non trascrivere o farlo in modo parziale. Un atto pienamente legittimo, oltre che doveroso, come riconosciuto da numerose sentenze e recentemente dal Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso contro la trascrizione integrale di un certificato estero con due mamme da me effettuata lo scorso 9 giugno. Roma è in prima linea nella promozione dei diritti e contro ogni forma di discriminazione e rinnova il suo appello al Parlamento affinché dia finalmente al Paese una legge chiara per le famiglie omogenitoriali che assicuri i loro diritti. Con questo gesto concreto ribadiamo con coerenza di essere al fianco della comunità LGBTQ+, per rendere Roma una città sempre più aperta, accogliente, inclusiva, che sappia riconoscere i diritti di tutte e di tutti. Continuiamo a leggere le parole di Andrea Catarci, assessore capitolino alle politiche del personale, al decentramento e ai servizi per il territorio. Con questa firma si continua il lavoro che come amministrazione stiamo portando avanti dall'inizio del nostro mandato. Abbiamo sempre operato con la massima serietà e professionalità e la recente vittoria in tribunale che ha respinto il ricorso contro la trascrizione da noi effettuata nel mese di giugno 2023 conferma che siamo sulla strada giusta. Grazie al sindaco Roberto Gualtieri e a Marilena Grassadonia, coordinatrice dell'ufficio LGBT. Poi anche le dichiarazioni di Marilena Grassadonia, appunto, coordinatrice del suddetto ufficio, essere qui oggi, davanti, allo sguardo felice e commosso di due coppie di mamme, è per me un privilegio e motivo di profondo orgoglio e soddisfazione. Questa firma è la conferma che siamo sulla strada giusta, quella strada dei diritti, che come amministrazione con l'ufficio diritti continueremo a percorrere insieme a tutte le persone che hanno a cuore una Roma più bella e un paese più giusto. Queste appunto poi le dichiarazioni per quanto riguarda il comune di Roma, forti appunto come citato nelle dichiarazioni dell'assessore da una giurisprudenza che recentemente ha premiato la correttezza e la coerenza delle trascrizioni che erano avvenute a Roma nel giugno 2023. Si tratta appunto pur sempre di giurisprudenza e quindi con tutta l'indeterminatezza in cui ovviamente possono muoversi queste iniziative in giro per l'Italia, Roma comunque va avanti e lo fa evidentemente con un piano politico rafforzato dalla giurisprudenza, appunto, che abbiamo citato. E non si ferma, ovviamente, Famiglia Arcobaleno in prima fila per quanto riguarda la battaglia per i diritti dei figli delle loro famiglie. Gay.it parla di famiglia alla riscossa, festa in 12 piazze in tutta Italia, governo ideologico e politica incattivita e populista. Vediamo cosa appunto riporta Gay.it su questa edizione della ormai consueta festa di famiglia Arcobaleno. Nel pieno di un persistente stato di persecuzione politica da parte della maggioranza di governo, famiglia Arcobaleno torna in 12 piazze e parchi italiani per celebrare insieme ad amici, simpatizzanti, alleati, genitori e bambini in cerca di nuove amicizie la festa delle famiglie 2024, aperta come la tradizione a ogni tipo di famiglia. 10 anni dopo la prima edizione di Firenze del 2014, spiega la presidente Alessia Crucini, siamo ancora qui a fare festa, ma soprattutto per raccontarci e rivendicare diritti per le nostre figlie e i nostri figli. Alcuni sono oramai maggiorenni e ancora non hanno visto una legge che li riconosca come figli di due madri o di due padri. Famiglia alla riscossa è lo slogan scelto per questa festa, dice sempre Crocini, perché da più di 20 anni il vuoto normativo ci costringe a una continua corsa alla conquista di quei diritti che ci vengono negati. Questo governo è riuscito a cancellare anche le poche conquiste raggiunte nei comuni, a perseguitare le coppie di madri come a Padova e si appresta ad approvare una legge che vuole rendere reato universale la gestazione per altri e che peserà come un macigno sulle vite di bambini e ragazzi e grazie a quel percorso sono nati. Famiglie alla riscossa perché bersaglio di un governo ideologico e di una politica incattivita e populista. Uno slogan che parla di diritti da conquistare, di lotte da fare, di voglia di reagire. E vediamo appunto quali sono i programmi, insomma. La festa sarà tra aprile e maggio, quindi saranno scaglionate le varie iniziative. Si parla di feste a Fino Mornasco, vicino Como, a Vittorio Veneto, a Treviso il 28 aprile, poi il 5 maggio a Catania, Genova, Prato, Roma, Spoleto, Lev a Bolzano, Torino e Torre del Greco e il 12 maggio a Ferrara per poi concludersi con la doppia rata del 18 e 25 maggio a Pergine. Nel frattempo, sabato 27 aprile alle ore 17, famiglia Arcobaleno sarà in piazza a Roma per riaccendere i riflettori sulla discriminazione subita. L'appuntamento è in piazza dell'Esquilino per ribadire che non esistono madri di serie A biologiche ed etero e madri di serie B, lesbiche, intenzionali, adottive, affidatarie, single. Madri fuori legge è appunto il titolo di questa iniziativa promossa da ALFI, Arcigay Roma, Differenza Lesbica, Famiglia Arcobaleno, Lesbiche Bologna, Rete Donne Transfemminista di Arcigay, Arcigay Modena, Matthew Shepard. Con il supporto delle rappresentanti della comunità lesbica dell'Europa e dell'Asia centrale. Appunto, poi il punto sulla giurisprudenza, remind, come dire, l'appello, il monito, ecco, del presidente della Corte Costituzionale Barbera che aveva ribadito come il Parlamento deve legiferare, lo aveva detto appunto all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Poi altre sentenze che hanno per esempio smentito il Ministero, quella sulla trascrizione degli atti di nascita, la stessa sentenza che ha riaperto la pista a Roma e che ha portato alle trascrizioni di cui abbiamo accennato precedentemente. Poi appunto il reato universale, le parole di Papa Francesco che appunto contribuiscono a minare un terreno già complicato per quanto riguarda le battaglie delle famiglie Arcobaleno e in generale appunto le battaglie per un nuovo diritto di famiglia. E chiudiamo, voltiamo questa pagina, chiudiamo la pagina della politica, dell'attivismo più che della politica, perché ecco, anche della politica, perché comunque è profondamente politica l'iniziativa di Gualtieri, più scarna, anzi inesistente, la pagina per quanto riguarda l'iniziativa parlamentare. Che forse sotto certi punti di vista è anche un bene, vediamo quali sono le altre notizie. La prima riguarda il contesto tecnologico. Da tempo, fin da quando Grindr era in mani cinesi per poi ripassare a degli investitori americani, Grindr è l'app di incontri omosessuali, diciamo, per eccellenza. C'era una preoccupazione profonda per quanto riguarda la gestione dei tanti dati sensibili che transitano tra i server di Grindr e i dispositivi degli utenti. E arriva una conferma, un campanello d'allarme importante che viene evidenziato da Francesca Di Feo su gay.it. Grindr sotto accusa avrebbe condiviso con terze parti lo status HIV di migliaia di utenti. Le strategie di marketing 2024 sembrano ormai non conoscere più confini né etica. Grindr è oggi accusato da migliaia di utenti di aver venduto dati sensibili degli utenti, tra cui anche il loro status HIV, alle agenzie pubblicitarie con cui aveva stretto accordi. Stando alla denuncia presentata dallo studio legale che oggi assiste gli utenti vittime del data breach, l'app avrebbe violato più di un regolamento sulla protezione dei dati, determinando la condivisione dei dati sensibili di migliaia di persone solo in Gran Bretagna, gli stessi che poi sarebbero a loro volta stati venduti ad altre compagnie private per scopi di marketing. Fino ad ora la class action ha raccolto 670 adesioni, ma un numero crescente di utenti sta mostrando interesse nel parteciparvi nelle ultime ore. Gli intervalli temporali di riferimento per la causa sono due. Il primo precede il 3 aprile 2018, mentre il secondo va dal 25 maggio 2018 al 7 aprile 2020, data in cui Grindr ha apportato modifiche sostanziali alle proprie modifiche sulla privacy. La Big Tech, con base a Los Angeles, aveva infatti annunciato che avrebbe smesso di condividere lo status HIV dei propri utenti con agenzie pubblicitarie e terze parti a inizio 2018, dopo la denuncia da parte di un istituto di ricerca norvegese evidenziante un profondo problema di privacy nelle policy dell'app. Nel 2021 il garante della protezione dei dati norvegese aveva poi emesso una multa da quasi 5 milioni di sterline, sostenendo che l'app avesse violato i regolamenti nazionali a tutela della privacy degli utenti. 5 milioni di sterline è il 10% del fatturato globale di Grindr, quindi una multa particolarmente importante. Grindr ha difeso la propria posizione in quell'occasione e continua a farlo anche di fronte alle recenti accuse, affermando che queste ultime derivino da un'errata interpretazione delle normative precedenti. Tuttavia, questa difesa non altera gli effetti del data breach, che ha gravemente influenzato la vita di migliaia di persone. I soggetti da noi assistiti hanno subito un eccessivo stress, dicono appunto gli avvocati, dopo aver scoperto la condivisione non autorizzata delle loro informazioni personali. Molti di loro continuavano a vivere stati di paura, imbarazzo e ansia, conseguenza diretta del trauma vissuto. Lo studio legale afferma che numerosi utenti potrebbero avere diritto a un risarcimento economico consistente, nell'ordine di 5 cifre. Tuttavia, Grindr mantiene una posizione ferma e non mostra segni di cedimento. Dice l'azienda: abbiamo a cuore la nostra privacy e la tutela dei dati dei nostri utenti, ha dichiarato un portavoce. Siamo orgogliosi delle nostre politiche e prendiamo queste cose molto sul serio. Risponderemo a queste accuse che non sono altro che una malinterpretazione di regolamenti risalenti a più di 4 anni fa, a inizio del 2020. Insomma, più di un data breach si tratta fondamentalmente di vecchie politiche privacy a maglie molto molto larghe, evidentemente poi frutto anche delle influenze, delle precedenti proprietà e in generale poi che sono cambiate anche in seguito appunto all'evoluzione alla normativa sulla privacy, in particolare in Europa, in alcuni stati americani e in altre regioni del mondo. Resta comunque una annosa questione, no? La quantità di informazioni, anche molto sensibili, che vengono rilasciate dagli utenti nei confronti di app e di aziende del mondo tech, che poi potrebbero monetizzare o comunque utilizzare questi dati per alimentare algoritmi che favoriscono determinate appunto comportamenti che hanno da parte dell'utente poi delle conseguenze dal punto di vista commerciale. È una grande questione etica, una grande questione di diritto, importante appunto monitorarla, anche dando notizia di queste iniziative. Però, parola frequentemente utilizzata, più che un data breach, che è invece no, la perdita accidentale o dolosa oppure per mano dolosa da parte di attori terzi di dati privati che dovevano essere crittografati e custoditi in maniera sicura su dei server, sembra più che altro una conseguenza di alcune privacy policy che non si facevano problemi a diffondere alcune tipologie di dati. Adesso chiudiamo con l'ultima notizia che viene da TGCom 24, riguarda la Biennale di Venezia. Prima menzione speciale a una persona trans, l'articolo del 20 di aprile, per la prima volta nella storia della Biennale di Venezia, un artista trans ha ricevuto una menzione d'onore. Si tratta dell'argentina La Chola Poblete, che ha commentato: "Spero di riuscire ad aprire altre porte in modo che le persone come me possano conquistare spazi e liberarsi dalle etichette." La seconda menzione è andata alla 87enne di origine palestinese Samia Halabi, pioniera dell'arte digitale. I leoni alla carriera a due donne. Questo appunto quello che dice TGCom24. Non si sa di più appunto poi sui premi e sulle opere di queste persone che sono citate, però li citiamo qui su Fuori di Pagina. E tra i portali che danno queste notizie, noi vi lasciamo ovviamente alla lettura più approfondita delle notizie che hanno accompagnato la diffusione di questa notizia. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto fino a quest'ora. L'appuntamento è, come sempre, martedì prossimo alle 23:30, qui sulle frequenze di Radio Radicale. Ricordo il sito certidiritti.org per due questioni. Il congresso, di cui abbiamo parlato in apertura, che si terrà il 4 maggio a Bergamo, nella sala Ferruccio Galmozzi di via Torquato Tasso 4. Informazioni sempre su certidiritti.org e sempre sullo stesso sito trovate anche la pagina per iscrivervi, per donare e contribuire anche economicamente alle battaglie che l'Associazione Radicale Certi Diritti porta avanti per la libertà sessuale di tutte e di tutti. Da Leonardo Monaco ancora grazie, l'augurio di un buon proseguimento di serata, ovviamente in compagnia della programmazione di Radio Radicale.